Reazioni da tutto il mondo ai dazi annunciati da Trump, dall'Europa una risposta ancora prudente nel tentativo di trattare ed evitare lo scontro totale dopo il 20% di tariffe aggiuntive annunciate dalla Casa Bianca. Ma siamo pronti anche a rispondere, assicura Bruxelles. Anche Pechino, pesantemente colpita, promette contromisure, giù le borse, ma anche il dollaro. Allarme delle categorie produttive e dei sindacati in Italia, a rischio migliaia di posti di lavoro se i dazi innescheranno una recessione. Israele sta bombardando Gaza da nord a sud, imposti nuovi ordini di sfollamento per i palestinesi che si trovano nella zona orientale della striscia. Intanto Netanyahu sfida la Corte Penale Internazionale. Il premier israeliano è arrivato in Ungheria. Orbán gli ha assicurato che non verrà arrestato. Femminicidi, Nordio usa frasi razziste. Alcune etnie hanno meno rispetto delle donne. I dati lo smentiscono. Oltre il 70% degli aggressori sono uomini italiani. Affermazioni gravissime. È la replica dei centri antiviolenza. E una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. Dunque, a poche ore dall'annuncio di Trump sui dazi, non si contano le reazioni e i primi effetti. Le borse asiatiche ed europee sono andate giù, così come il dollaro, mentre l'oro, bene rifugio per eccellenza, ha toccato un nuovo record. Da Tokyo a Pechino, a Bruxelles, fino a Parigi e Berlino, i commenti dei governi seguono una linea simile. Da una parte tentare una trattativa per evitare uno scontro totale, dall'altra parte però preparare contromisure in risposta ai dazi statunitensi. Von der Leyen è stata su questa linea. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
L'Europa ha tutto ciò che le serve per superare questa tempesta. È la presidente della Commissione Ursula von der Leyen a dettare la linea di Bruxelles al duro colpo all'economia globale causato dall'annuncio dei dazi di Trump. Unità e valutazione degli strumenti per affrontare le conseguenze che si faranno sentire subito. Von der Leyen non chiude la porta al dialogo con Washington per eliminare le barriere al commercio, ma è anche chiara sul fatto che ci stiamo preparando a rispondere se i negoziati falliranno. L'attenzione è tutta rivolta al piano di risposta atteso entro il 13 aprile. L'Unione colpirà subito con dazi l'acciaio statunitense, ma si valuta anche un pacchetto di prodotti fino a 26 miliardi di euro, alimentari, tabacco, abbigliamento, cosmetici, elettrodomestici, legname. Va ricordato che la politica commerciale è competenza esclusiva dell'UE, quindi una volta approvati i controdazi, tutti i 27 paesi sono vincolati, anche quelli eventualmente in disaccordo. Il punto interrogativo è sullo strumento anticoercizione, che estenderebbe le misure all'economia dei servizi e alle big tech. Bruxelles non ha mai attivato questa nuova opzione per difendere l'economia europea da un paese considerato una minaccia. I primi potrebbero essere proprio gli Stati Uniti, l'alleato che ha deluso l'Europa. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
E dunque i vari governi ora stanno affinando le proprie posizioni da portare poi al tavolo di Bruxelles. In Italia, oltre alle prese di posizione preoccupate dei vari settori colpiti, delle categorie, è arrivato anche un allarme dei sindacati. Il segretario della UIL Bombardieri ha previsto conseguenze gravi sull'occupazione se verrà innescata, come alcune analisi prevedono, una recessione. Giorgia Meloni ha fatto sapere di aver cancellato gli impegni previsti per occuparsi del dossier. Da Roma, Anna Bredice.
La prima reazione concreta è stata di annullare gli impegni e di correre a Palazzo Chigi. Lo hanno fatto per primi Meloni, Urso e Foti, la Presidente del Consiglio e i due ministri più interessati al tema. Subito dopo è stato convocato un vertice che è ancora in corso con Salvini, Tajani e Giorgetti. È come se la decisione di Trump li avesse presi di sorpresa e avessero bisogno di decidere che fare. L'impressione è quella di una speranza che sia infranta, quella di poter essere risparmiati dai dazi in virtù di un'adesione quasi sfacciata al trumpismo, a cominciare da Salvini. E invece anche l'Italia è colpita, e nelle reazioni più ragionate dettate alle agenzie si nota comunque un diverso approccio da parte di Meloni e da parte di Salvini. Meloni fa capire di essere contrariata all'introduzione dei dazi verso l'Unione Europea, è una misura che considero sbagliata e che non conviene a nessuna delle parti, ha detto la Presidente del Consiglio, che per la prima volta critica apertamente la scelta di Trump dopo aver evitato di sbilanciarsi nelle settimane passate. Confida in un negoziato che in ogni caso caso e la risposta anche da parte di von der Leyen. Finora agiremo nell'interesse dell'Italia, dice Meloni, confrontandoci con gli altri partner europei. Ben diversa invece la risposta di Salvini, che ha riunito l'area del partito che si occupa di economia, dopodiché con un comunicato stringato chiede di difendere l'interesse nazionale alla luce dei troppi limiti dell'Europa. Quindi per il capo leghista la responsabilità è dell'Europa, che impedisce trattative unilaterali con Trump. L'euro Tajani, Lupi invece si pongono senza nessun dubbio dalla parte dell'Europa nel chiedere una risposta unitaria agli Stati Uniti. L'impressione è che le differenze nel governo tra Meloni, Salvini e Forza Italia nel giudizio su Trump e l'Europa si impongano anche alla luce di una realtà evidente, cioè che l'Italia non è stata risparmiata dai dazi decisi questa notte. Linea allo studio.
Vediamo ora le reazioni a Berlino e servizio.
L'annuncio di nuovi dazi statunitensi sulle importazioni europee ha scatenato dure reazioni in Germania. Il cancelliere uscente Olaf Scholz ha avvertito che le misure danneggeranno l'economia americana e il leader della CDU Friedrich Merz propone un nuovo accordo UE-USA per evitare una guerra commerciale, mentre il ministro dell'economia Robert Habeck teme che la Germania sarà il principale bersaglio delle misure protezionistiche di Trump. Dura anche la leader di Alternative für Deutschland Alice Weidel, che chiede cooperazione tra Germania e UE per evitare una guerra commerciale. Il settore industriale in allerta, la Federazione del Commercio prevede un aumento dei prezzi e un calo delle esportazioni, l'industria automobilistica teme perdite miliardarie e licenziamenti, mentre la Camera di Commercio denuncia l'imprevedibilità delle politiche di Trump come una minaccia per l'economia globale. I media tedeschi condividono la preoccupazione. Handelsblatt, principale quotidiano economico, parla di un impatto devastante sul settore automobilistico. Der Spiegel teme una guerra commerciale globale, mentre Bild definisce la strategia di Trump una scommessa con il mondo come posta in gioco. L'incertezza è alta, mentre il DAX, il principale indice azionario tedesco, è crollato. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
Andiamo al Medio Oriente. Israele sta bombardando Gaza da nord a sud, 41 le vittime nelle ultime 24 ore, proseguono anche gli ordini di sfollamento. L'esercito di Tel Aviv ha imposto a migliaia di persone di lasciare la zona orientale dell'enclave e di raggiungere la cosiddetta zona umanitaria di Al-Mawasi, che però è stata colpita da un raid aereo nella notte. Intanto Netanyahu è arrivato a Budapest, dove oggi incontrerà Orban, che ha assicurato che non verrà arrestato nonostante il mandato emesso dalla Corte Penale Internazionale, di cui l'Ungheria fa parte, anche se questa mattina il governo di Budapest ha annunciato di aver avviato le pratiche per uscire dalla Corte dell'AIA, dalla Corte Penale Internazionale. Sentiamo il commento di Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale alla Statale di Milano.
È davvero particolarmente grave che Netanyahu, il più atteso, invitato con tutti gli onori da un presidente di un paese europeo, che fa parte della Corte Penale Internazionale e che dovrebbe non solo non invitare il primo ministro israeliano, ma attivarsi per arrestarlo in esecuzione del mandato d'arresto spiccato ormai a novembre dello scorso anno per gravissimi crimini, fra cui il crimine di affamamento della popolazione civile, il crimine di attacco intenzionale contro i civili, i crimini di guerra, ma anche il crimine di persecuzione, torture. Stiamo parlando veramente di una violazione enorme da parte dell'Ungheria di tutto quello che è l'obbligo assunto in sede di ratifica del trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale. Tutto ciò purtroppo è in qualche modo atteso dall'Ungheria di Orban, che da molti anni lavora contro questo sistema di garanzie di diritto internazionale, di tutti quelli che sono i diritti umani in varie sedi, a vari livelli. Non è assolutamente accettabile che dichiarazioni simili siano state fatte anche da ministri, anche in Italia. Il neoeletto cancelliere tedesco ha dichiarato che Netanyahu non sarebbe stato arrestato se si fosse trovato in Germania.
Il ministro della giustizia Nordio questa mattina ha commentato gli ultimi due femminicidi, le cui vittime sono state due giovani studentesse. Il legislatore e la magistratura possono arrivare entro certi limiti, ha detto il ministro della giustizia, che poi ha aggiunto: manca l'educazione civica e il rispetto verso le donne, soprattutto per quanto riguarda certe etnie che non hanno la nostra stessa sensibilità verso le donne. Affermazioni peraltro smentite dai centri antiviolenza e dagli ultimi dati dell'Istat. Sentiamo Emanuela Ulivia, avvocata, presidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano.
Voglio dire, un'ignoranza totale rispetto a quelle che sono le evidenze e i dati che non solo i centri antiviolenza ormai da anni e anni e anni producono per le migliaia di donne che vedono, ma sono anche contrarie agli stessi dati Istat, quindi anche a dei dati nazionali, dove diciamo le persone che agiscono violenza, gli uomini che agiscono violenza nei confronti delle donne, sono assolutamente trasversalmente equilibrati rispetto alle situazioni sia sociali che alle condizioni che vivono e diciamo ai loro paesi di origine. Al massimo noi vediamo donne per un terzo che sono diciamo straniere, che sono migranti, immigrate, e molto spesso di questo terzo subiscono violenza da uomini italiani, per cui parlare addirittura di etnie mi sembra proprio non solo fuori luogo, ma mi sembra una mancanza di conoscenza gravissima da parte di un ministro. Se si parla in questi termini vuol dire che non si conoscono i problemi e quindi non si possono nemmeno analizzare, non si può rispondere correttamente al problema del femminicidio, che è la punta dell'iceberg di tutta una situazione diversa, che non è di educazione civica, ma che è di educazione sessuale nelle scuole.
E oggi pomeriggio ci sarà ancora una manifestazione a Roma, alla Sapienza. Sentiamo Bianca Piergentili, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi del Lazio.
Noi oggi scendiamo in piazza insieme agli studenti e le studentesse universitarie ad Aldo Moro. Noi al governo chiediamo una cosa molto semplice, cioè quella di istituire l'educazione sesso-affettiva all'interno delle scuole, che è un progetto che Valvitar ha portato avanti in questi mesi, chiamandolo educazione, educare alle relazioni, che però prevede la presenza di suore antiabortisti e non esperti sicuramente in materia. Noi vogliamo un'educazione sesso-affettiva che anzitutto sia obbligatoria, che parta da le scuole elementari e che sappia soprattutto insegnare all'empatia, ma soprattutto alla gestione diciamo delle proprie emozioni. E ovviamente con degli esperti, con degli psicoterapeuti, con degli psicologi, con i pedagogisti e con sessuologi, che oggi al momento non, all'interno del piano voluto da Valvitara non ci sono.
C'è stato un naufragio nel mare Egeo, nella notte 4 migranti hanno perso la vita nel naufragio della barca che a largo dell'isola greca di Lesbo, siamo nell'Egeo orientale, sono stati recuperati i corpi di 2 bambini e di 2 donne, sono state salvate 23 persone, altre 4 risultano ancora disperse. Il governo si è diviso ieri a Strasburgo nel voto sulla difesa comune, il piano di riarmo, ha votato sì Forza Italia, no la Lega, Fratelli d'Italia si è astenuta, anche nel centro-sinistra ci sono state delle divisioni, il PD ha portato a casa un compromesso per ribadire la linea Schlein, no al piano von der Leyen, sì alla relazione sulla difesa comune. Nonostante il compromesso si sono smarcati alcuni dell'area riformista che invece hanno votato sì a entrambi i testi. No secco invece di Alleanza Verdi Sinistra e del Movimento 5 Stelle, che spinge molto sul tema incalzando soprattutto il PD e che sabato su questo porterà in piazza a Roma il suo no al riarmo. È stata nostra ospite questa mattina a Presto Presto Maria Domenica Castellone, la vicepresidente dei senatori 5 Stelle.
L'Europa chiede agli Stati membri di investire 800 miliardi in armi, è un tema in cui gli altri partiti hanno posizioni molto contraddittorie, in particolare io direi per la maggioranza, che su questo è proprio spaccata, perché il governo che in questo momento rappresenta il nostro paese ha accettato questo piano senza batter ciglio, quindi siamo destinati come paese nei prossimi mesi ad investire cospicue risorse della nostra capacità fiscale nelle armi. È un controsenso, in particolare nel momento in cui finalmente si sono aperti dei negoziati di pace dopo 3 anni di guerra in Ucraina, chiedere all'Europa di armarsi. Noi invece pensiamo che questo sia il momento in cui i cittadini, che sappiamo che la pensano come noi, scendano in piazza per dire, per chiedere al governo di fare altro. Siamo in un momento in cui la povertà è dilagante, quasi 6 milioni di persone vivono in povertà assoluta, la sanità è in codice rosso e l'abbiamo visto con le ultime notizie di persone che in Sicilia e in Sardegna devono aspettare mesi per avere un referto, e quindi ci sono altri settori in cui andrebbero investite risorse. Il governo ci dice che non ci sono soldi per investimenti produttivi e poi invece è pronto a spendere nei prossimi mesi 30 miliardi di euro per le armi. Insomma, ci aspettiamo che ci siano anche altri partecipanti, almeno lo speriamo.
Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotto da Alessandro Principe in redazione con Omar Caniello. Le notizie tornano alle 15:30. Buona giornata.